A Patrasso quest'estate, il 5 di agosto, sono stati sgomberati tre degli squat della città, che fin dal primo mattino sono stati circondati dalla polizia. Parartima, in centro, lo squat Maragopuglio e il Techi, il centro sociale della scuola tecnica di Patrasso. La polizia è arrivata più o meno allo stesso orario nei tre posti. A Parartima e al Techi non c'erano compagni, mentre al Maragopuglio, dove abitano anche, eravamo in cinque. Abbiamo visto la polizia fuori e siamo saliti sul tetto con degli striscioni, urlando degli slogan, così che lo sgombero non avvenisse senza essere notato. Abbiamo cercato di fare un bel po' di rumore, di modo che chi abitava nei paraggi si rendesse conto che eravamo sotto sgombero. Quindi siamo saliti in cinque sul tetto, mentre sotto c'erano rappresentanti del comune di Patrasso e pompieri che per 40 minuti hanno lavorato per entrare nello squat. Quando sono entrati e sono riusciti a salire in prossimità del tetto, ci hanno detto di scendere, ma la polizia era molto agitata e nervosa. Infatti hanno tentato in vari modi di arrivare al punto del tetto in cui eravamo noi, ma era per ovvie ragioni molto pericoloso. Noi non volevamo resistere sul tetto a lungo, ma solo prendere tempo per farci sentire dal vicinato. Infine, uno dei compagni è stato fatto scendere con la forza in modo violento, cosa che è stata parecchio pericolosa per lui. Quando siamo stati fatti scendere tutti, ci hanno portati in questura. Il motivo per cui siamo rimasti sul tetto era chiaramente anche quello di dare tempo ai compagni di raggiungere lo squat. Non c'era tanta gente a Patrasso perché era il 5 di agosto, quindi sotto sono arrivati 11 compagni. Ci hanno portati tutti in questura, in totale eravamo una ventina di compagni. I compagni solidali che ci hanno raggiunti sotto lo squat sono stati rilasciati dopo un paio d'ore. E le cinque persone del tetto sono state denunciate con cinque capi di imputazione: disturbo dell'ordine pubblico, porto d'armi, furto perché c'eravamo attaccati alla corrente, disobbedienza e violenza. La polizia ha chiuso tutto molto velocemente al Maragopuglio e abbiamo avuto molti problemi a portar fuori le nostre cose. La fretta con cui la polizia ha agito è dovuta anche alla storia del Maragopuglio, che era già stato sgomberato nel dicembre del 2010, 2 anni dopo che era stato occupato, ma non l'avevano richiuso così bene come stavolta, quindi i compagni erano riusciti a recuperarlo nel giro di una settimana.
Really, Patras, it's a city where there is a lot of students as well.
La risposta del movimento a questi sgomberi nei giorni successivi non è stata molto forte, perché trattandosi del 5 di agosto la città, che è una città universitaria, era praticamente vuota. Per fortuna molti compagni sono riusciti a tornare dalle vacanze, vista proprio l'enormità dell'operazione. Ci siamo trovati a non avere più un posto dove incontrarci, che si è rivelato essere un grave problema, perché anche se il movimento antiautoritario non è enorme a Patrasso, i compagni anarchici antiautoritari in genere sono comunque numerosi, quindi la prima assemblea dopo questi sgomberi è riuscita a raccogliere più o meno 150 persone. Il problema di dove incontrarci di fatto non lo abbiamo ancora risolto, ma siamo riusciti a dare solidarietà ai compagni denunciati e a organizzare una forte controinformazione. Abbiamo diffuso parecchi scritti su quanto accaduto, spiegando come questi sgomberi sono da considerarsi un attacco alle varie attività degli squat sgomberati. Siamo ancora in questo momento in una fase di controinformazione, che è cambiata con la fine di agosto, quando la città si è riempita di nuovo. Ad esempio, siamo riusciti a occupare gli studio di una TV locale e far mandare un nostro video. La caratteristica comune di questi sgomberi è stata la forte propaganda contro di noi. Hanno puntato sull'illegalità, dicendo anche che gli squat erano sporchi, hanno fatto vedere delle foto di Margo Puglio, hanno fatto vedere anche le foto di delle cosiddette armi, ovvero i bastoni, delle bandiere che ci portiamo ai cortei, le maschere antigas e i caschi.
The sticks with the flags, which are our flags that we carry in demonstrations, with the gas masks, and helmets, motorbike helmets. So there was a big propaganda.
To begin with Parártima. Parártima was a very special thing for the whole movement, not only in Patras.
Per quanto riguarda Parártima, bisogna sottolineare che era un luogo del tutto particolare, non solo per Patrasso ma per tutta la Grecia. Non si tratta di un classico squat anarchico, ad esempio molte manifestazioni cominciavano da qui e non solo manifestazioni anarchiche o del movimento anti-autoritario. Vi erano collettivi politici, attività di vario genere, concerti, ma soprattutto per la gente che non partecipa normalmente ad attività politiche, a gruppi anti-autoritari o anarchici, ma che comunque vuole lottare, che vuole riunirsi, oppure vuole andare da qualche parte per fare qualche cosa, come fu nel 2008 dopo l'assassinio di Alexis Grigoropoulos, quando ci fu una grande insurrezione in tutta la Grecia. Ecco, Parártima era il luogo in cui andare. In genere nel corso del tempo era diventato il punto di riferimento per la gente che voleva lottare oppure esprimersi contro la merce, contro i media, contro lo Stato, contro i partiti politici, insomma, per la gente che voleva provare delle forme di auto-organizzazione.
Parártima has a it's very important in two different ways, in a historical way because it's
Parártima è importante in un senso storico perché era la sede della vecchia università ed è proprio dove è iniziata l'insurrezione contro la dittatura nel 1973 insieme al Politecnico di Atene. Dal 73 molte lotte politiche e sociali hanno trovato appoggio proprio a Parártima.
It's where the struggle in Patras against the dictatorship started, and from 73 many struggles, social struggles, political struggles, class struggles started or had as a reference point Parártima.
One other very big moment for the city, for the movement in general, not only the anti-authoritarian, was 1991.
Un importante momento per la città e per il movimento in genere fu il 1991, quando in occasione di un grande sciopero degli insegnanti di liceo ci fu un attacco da parte di alcuni gruppi parastatali che, cercando di sgomberare un'occupazione da una scuola, uccisero un professore di sinistra. Questo fu un momento molto importante per la città ed è connesso con Parártima perché qui si trovava tutta la gente della città e da lì partivano le manifestazioni. Manifestazioni e ovviamente gli scontri con la polizia. Insomma, questo è un esempio che ci fa capire qual era l'importanza di un posto come Parártima per il movimento e per la città. È qualcosa di paragonabile al Politecnico di Atene, ma con una dimensione ovviamente più locale.
But with more local characteristics.
Negli ultimi 10 anni Parártima è stato un luogo di aggregazione e di incontro, soprattutto dopo l'insurrezione del 2008, da quando sempre più è diventato il luogo di raccolta delle attività di tutto il movimento anti-autoritario, con assemblee tutti i giorni, immigrati che potevano trovarsi al sicuro con i compagni e c'era anche una radio, Radio Squat.
Un'importante infrastruttura di base per il movimento che fu creata nel 2008 durante l'insurrezione in occasione di una grande assemblea aperta che vide la partecipazione di circa 1000 persone, che per una città di 300.000 abitanti è una quantità di un certo rilievo.
For a city of 300.000 people it's I think a very big amount of people. Maragopulio was created in October of 2010.
Per quanto riguarda il Maragopulio, esso è stato occupato nell'ottobre del 2010. Ci fu un tentativo simile 10 anni prima, ma fu sgomberato nel giro di un giorno. È stato occupato da un gruppo politico che si chiama Perasma, un gruppo libertario, ma con l'aiuto dell'intero movimento di Patrasso. Aveva caratteristiche molto aperte, soprattutto rispetto al quartiere. Si trattava di una occupazione abitativa, con la presenza di un importante archivio del movimento, con una distribuzione di testi, ma era anche ovviamente un luogo di discussione. È importante sottolineare il ruolo che ha avuto rispetto ai fascisti e rispetto ad Alba Dorata.
Is the role that we played with the fascists and the Golden Dawn.
La prima sede di Alba Dorata a Patrasso ha aperto nei pressi dello squat, a un paio di isolati dall'occupazione, nel marzo del 2012. Immagino che si sappia, si tratta di una organizzazione neonazista greca che esiste dagli anni 80 e che poi è diventata un partito che, grazie alla crisi e grazie ai discorsi di carattere razzista e nazionalista che sono emersi con la crisi, ha avuto una grande affermazione politica, raggiungendo il 7% in Parlamento. Quando viene aperta la sede di Alba Dorata nei pressi di Maragopulio, bisogna peraltro sottolineare che qualche isolato più in là c'è anche una centrale della polizia, insomma dei rapporti di vicinato abbastanza complessi. Ecco, quando apre la sede incominciano delle situazioni di scontro, delle collisioni tra compagni e fascisti, e qui è incominciato tutto un discorso da parte dei fascisti, ma anche da parte degli amministratori della città, in base al quale si diceva che non era possibile lasciare esistere un posto in cui regnava l'illegalità, in cui vivono facinorosi che disturbano la quiete pubblica. Venivano pubblicate delle interviste di alcune persone del quartiere che dicevano che non fosse più possibile andare in giro tranquillamente a causa della presenza degli anarchici, il che ovviamente non era vero. E poi c'è stata l'apertura, proprio dietro la nostra occupazione, di un kebab. All'inizio non avevamo capito, ma questo negozio era gestito da un membro di Alba Dorata, e anche lì ci furono delle situazioni di tensione, perché alcuni nazi, alcuni fascisti vi si concentravano proprio con un fare di provocazione, allo scopo di creare tensioni e poter poi produrre un discorso in base al quale lo squat era un problema, mentre loro, Alba Dorata, erano un partito legale, un partito che protegge la nazione, sta dalla parte della legge e che non può essere colpito. E tutto ciò ovviamente avveniva con la complicità dei media e dello Stato. Lo Stato che da parte sua si presenta come una realtà neutrale che mette le cose a posto, salvo poi andare a colpire solo lo squat, solo i compagni, perché in ultima analisi era l'occupazione, la presenza dei compagni il vero problema, vale a dire la lotta.
To target the squats, because in the end of the day the problem is the squats. The problem is the struggle. You talk about the third squad that was evicted in Patras. It was in Tei. Tei was like.
Infine, per quanto riguarda la terza occupazione che è stata sgomberata quest'estate, si tratta dello Stechi al Tei, l'istituto tecnico di Patrasso, un'occupazione che era nata nel 2009 dopo l'insurrezione, come dire, sullo slancio dell'energia dell'insurrezione del 2008. Aveva due aspetti: c'era una parte abitativa e un'altra parte che funzionava più come centro politico e centro di aggregazione con attività ricreative, musicali, artistiche e così via. E d'altra parte era una presenza importante nell'ambito studentesco della città.
Statistic operation in Patras, it's not just a local decision, it's a central plan.
Questa grande operazione a Patrasso non è stata decisa localmente, ma fa parte di un piano generale dello Stato greco, iniziato con altri sgomberi all'inizio di quest'anno. Possiamo iniziare addirittura con lo sgombero del Denta Squat a Salonicco, che è stato sgomberato il 9 settembre 2012. Con questo sgombero già avevamo intuito che c'era un disegno più ampio per attaccarci. Il ruolo della propaganda è stato fondamentale, dipingendoci come i terroristi. Infatti, lo sgombero del Delta è stato eseguito dalle squadre di polizia antiterrorista, che hanno sfondato la porta facendo irruzione armi alla mano.
Anti-terrorist police breaking into the doors with guns and going into the squad where people were also living.
Un aspetto che vale la pena sottolineare è la produzione da parte della polizia di proprie immagini, di propri video. La prima volta fu nel 2009, proprio il giorno prima del 6 dicembre del 2009, 6 dicembre l'anniversario della morte di Alexis. Durante uno sgombero avvenuto ad Atene c'è stata per la prima volta una produzione di immagini e la loro diffusione, immagini che mostravano la benzina che veniva utilizzata per il riscaldamento piuttosto che i bastoni che venivano utilizzate per le manifestazioni, maschere antigas e alcune bottiglie vuote. Cominciamo ad assistere ad una produzione poliziesca di immagini che vengono utilizzate e diffuse in maniera sistematica, e questo è connesso anche al periodo proprio precedente a questa ondata di sgomberi dell'estate scorsa, quando la polizia ha cominciato a pubblicare le foto di persone che vengono arrestate durante gli scioperi generali, durante gli scontri o cose simili. Quindi, per dare l'idea di questo attacco generalizzato contro le occupazioni, tutto comincia il 9 settembre dell'anno scorso con l'espulsione del Delta Squat a Salonicco, poi il 22 dicembre lo sgombero di Villa Malias ad Atene. Il 9 gennaio poi c'è stato un tentativo di rioccupazione di Villa Malias e in quell'occasione furono arrestate 92 persone. Allo stesso tempo c'è stato lo sgombero di un'altra occupazione, lo Scaramagà, e un attacco all'Alas Karayannis, una delle occupazioni più antiche. Poi c'è stata l'entrata alla Economical School di Atene, dove sono state sequestrate tutte le infrastrutture di una radio di movimento, Radio FM 98. A luglio è stato sgomberato il Nadir a Salonicco, ad agosto a Patrasso, il 26 agosto in un'altra città, a Mesologhio, il 29 agosto un altro sgombero a Ioannina, uno sgombero a Jugumenitsa, di un posto che è stato successivamente rioccupato, e infine l'orfanotrofio a Salonicco.
Ad agosto la polizia è entrata al Politecnico ad Atene, così come nell'Università Aristotelica di Salonicco, dove venivano usati alcuni spazi per svariate attività, non solo politiche. In questi casi non c'è stato uno sgombero, ad esempio alcuni immigrati che si trovavano nell'Università di Salonicco sono stati arrestati. Nel complesso, comunque, non si è trattato di un'operazione particolarmente significativa, perché non ha portato alla chiusura o allo sgombero di questi luoghi, ma è servita per un'azione di propaganda, mostrando i bastoni, i caschi e oggetti di questo tipo.
Per dare un'idea del contesto qui in Grecia si può fare riferimento ad una dichiarazione dell'attuale primo ministro che dice: dobbiamo rioccupare le nostre città, e qui sta parlando contro gli immigrati, sostenendo che i nostri quartieri, le nostre città sono occupate appunto dagli immigrati, e poi prosegue dicendo: applicheremo la tolleranza zero. E anche questo è un tema ripetuto in ogni maniera, ad ogni livello, nell'ambito del discorso pubblico. E poi, in un discorso di propaganda contro la gente che insomma si copre il volto, dice: scopriremo i loro volti, li smaschereremo. Insomma, pezzo dopo pezzo si assiste a questo progetto ideologico di creazione di propaganda in un quadro discorsivo funzionale poi all'applicazione della repressione. E tutto ciò incomincia in un certo modo a partire dal 2008, quando una grande sommossa ha appunto coinvolto tutto il paese in un quadro di crisi emergente, in una situazione durante la quale appunto tutta l'Europa e un po' tutto il mondo guardava la Grecia con estremo interesse.
All the Europe was looking in Greece.
So in this context, I think the eviction of the
L'operazione di sgombero è parte di un intento repressivo nei confronti del movimento anarchico e anche delle classi più povere. Questo disegno repressivo ha portato a delle denunce per alcuni compagni, ma più che altro è da intendersi come un'operazione articolata in due facce di una stessa medaglia. Da un lato la faccia più propagandistica, tramite i media, un'altra faccia più operativa, che consta degli sgomberi volti a indebolire le attività di controinformazione del movimento.
Per quanto riguarda il senso della presenza delle occupazioni nelle città, questo vale per Patrasso, ma vale anche per la presenza di diversi luoghi nel centro città ad Atene, bisogna sottolineare come essi non rappresentino semplicemente dei luoghi di controcultura o qualcosa del genere, ma sono dei veri e propri luoghi di auto-organizzazione e che si mostrano, che propongono alla società qualche cosa che funziona in opposizione ai fascisti e alla polizia, quindi si tratta di una presenza rilevante nelle città. D'altra parte ora ci sono degli attacchi nei confronti delle classi subalterne, ad esempio attraverso delle tasse sulle abitazioni, questa è una novità in Grecia, e soprattutto delle attività di sgombero nei confronti delle persone che non possono pagare l'affitto. Ecco, per queste persone la cultura delle occupazioni che è presente in Grecia può agire come punto di riferimento, peraltro in una realtà come quella greca in cui sino ad ora non c'è mai stata una grande pacificazione sociale.
È chiaro da quanto accaduto che lo Stato ha una strategia centrale che porta avanti per tramite della propaganda. Ma c'è un altro aspetto fondamentale da sottolineare. Questi sgomberi, nel loro insieme, risultano essere come un esperimento portato avanti pezzo per pezzo. La nostra reazione al momento è concentrata sulla perdita dei nostri spazi. Gli squat in generale in Grecia sono il centro del nostro agire politico, sono uno strumento nelle mani dei compagni. Quindi la repressione ha tentato di colpire lo strumento in sé, lo squat, colpendo in questo modo tutto il movimento. Di fatto noi siamo ancora qui, possiamo incontrarci nelle strade e da qui organizzare varie azioni. Questo esperimento repressivo, portato avanti passo dopo passo, sta cercando di capire anche come noi riusciamo a reagire. Ora, ad esempio, abbiamo più occasione di stare in strada e di trovare nuove possibilità e di capire meglio quale può essere la nostra strategia per combattere l'isolamento in cui la repressione dello Stato vorrebbe relegarci.
Il 2008 è stato un momento epico per il movimento. Potevi vedere gente che adottava le tue stesse pratiche, che si dichiarava d'accordo con te, potevi incontrare della gente che soprattutto nelle metropoli non avresti mai incontrato. Fu un momento magico, uno di quei momenti che ti dà molta potenza, molta energia. Poi forse qualcuno nel movimento ha pensato che l'utilizzo ad esempio della violenza nelle strade da parte della gente li rendeva simili a noi, salvo che usavano gli stessi mezzi, ma non è detto che condividessero gli scopi, i fini. E finita l'insurrezione era necessario sviluppare quei rapporti e non rimanere, come dire, sul piano dell'immagine. E rapidamente, dopo questi eventi da parte dello Stato, è cominciato un processo controinsurrezionale che comincia anzitutto con la repressione contro i compagni e contro le persone che avevano rapporti coi compagni, colpendo d'altra parte i luoghi pubblici, ad esempio nel quartiere di Exarchia, nel centro di Atene, molto frequentato da gente del movimento, ma anche da ragazzi. E in questo modo lo Stato, passo dopo passo, ha cercato di riprendere quegli spazi che gli erano stati sottratti. E poi arriva la crisi. E quando la crisi esplode nel 2009-2010 è il momento in cui il movimento si è trovato impreparato. In Grecia, con la crisi, emergono nuovi problemi, nuove domande anche sul piano sociale. Non sei più tu contro lo Stato, tu di fronte allo Stato. Ad esempio, la questione dei ceti medi, che normalmente vengono criticati nel loro modello di vita, nell'ambito del movimento. Ecco, capita che te li ritrovi in piazza durante uno sciopero, te li ritrovi al tuo fianco. Ecco, questo è solo un esempio per evidenziare quali sono i nuovi problemi che dobbiamo affrontare. Nel 2008, in fin dei conti, è stato fatto tutto ciò che si poteva, e fare di più è una questione di esperienza, di livello di analisi, di maturità, potremmo dire. Ora gli anarchici partecipano agli scioperi, alle lotte universitarie, magari anche all'attività sindacale o nel quartiere, cercando di apportare la propria critica alla vita quotidiana offerta dal sistema capitalistico. E ora, nel momento in cui si tratta di affrontare questi problemi, dobbiamo far fronte anche alla repressione, proteggere noi stessi, i nostri compagni, le nostre infrastrutture, cercando di non perdere le nostre caratteristiche rivoluzionarie.
Lo Stato sta diventando più forte, non solo per tramite di un'oculata propaganda, ma cerca di dotarsi di altri strumenti per riportare la situazione all'ordine. Il suo primo obiettivo sono gli immigrati. Esattamente un anno fa, in estate, è iniziata un'operazione contro i clandestini che mirava a liberare la città dagli immigrati senza permesso di soggiorno, portandoli in veri e propri centri di detenzione per immigrati. In questo modo, lo Stato dichiara di volersi muovere contro l'intera società, contro le classi più povere, contro coloro che lottano, contro tutti coloro che in qualche modo si oppongono. L'input per tutto ciò è stato proprio l'incremento della popolazione immigrata.
Poi ci sono arresti preventivi, fermi durante gli scioperi, le foto delle persone che vengono arrestate vengono poi pubblicate. Abbiamo detto prima degli immigrati, potremmo parlare delle prostitute che vengono perseguitate, vengono arrestate e presentate come una sorta di pericolo sanitario, come gli immigrati d'altra parte, un pericolo per la salute delle famiglie greche. Insomma, pezzo dopo pezzo si costituisce un grande puzzle del controllo sociale. Si potrebbe parlare dei luoghi pubblici, dei parchi, dell'ideologia dello sviluppo, il tutto nell'ambito di un discorso relativo all'unità nazionale per uscire dalla crisi tutti insieme in un clima di mobilitazione generale. E in tutto ciò rientra la precettazione nei confronti dei lavoratori in sciopero, degli autisti, degli insegnanti, dei portuali. E infine la situazione di Skouries in Calcidica, dove c'è una lotta contro le miniere d'oro, e il territorio è stato completamente occupato in termini militari.
The whole place there is squatted from the police.
La repressione e il controllo dello Stato sono molto capillari, a partire dalla regolamentazione dei parcheggi in città fino al controllo più intenso su tabacco, sostanze, immigrati e su tutti coloro che lottano. Chiaramente non si può generalizzare tutto ciò, ma questo ragionamento ci aiuta a capire come gli sgomberi in tutta la Grecia sono avvenuti in un contesto in cui lo Stato cerca di dare una nuova forma ai rapporti sociali in relazione all'autorità. La chiusura della TV di Stato in estate è utile per capire come viene usata la propaganda in un momento di emergenza dovuta alla crisi. Il governo in questo momento può fare un decreto con forza di legge senza passare per il Parlamento. Non perché ci interessi criticare il funzionamento della democrazia, ma per dare l'idea di come stanno funzionando gli apparati dello Stato in Grecia in questo momento. Per quanto riguarda gli errori del movimento, possiamo dire che il movimento anarchico si è tenuto molto in disparte negli ultimi anni, non tanto per quel che riguarda l'analisi. Possiamo dire, infatti, che non è stato capace di adattare la propria strategia al fine di essere efficace. Il 2008 è stato un momento di spinta per il movimento, ma al contempo si è rivelato una maledizione, perché ha allargato la partecipazione a tante persone e questo non sempre porta con sé qualità, e anche perché ha imposto una sorta di routine nelle pratiche, rendendo più difficile il collegamento tra i vari gruppi e tra le diverse lotte, ma soprattutto inaridendo in parte la fantasia e l'iniziativa in un contesto sociale, tra l'altro, che cambia in continuazione.
Quindi, per fare il punto sulla questione della repressione, essa riguarda senz'altro gli anarchici, il movimento antiautoritario, ma viviamo in Grecia in una situazione che è simile a quella che si vive ovunque, ma forse qui è semplicemente più dura, una situazione in cui chiunque non consumi, non lavori o non possa lavorare, chiunque stia ai margini della società può essere recluso, può essere eliminato, può essere ucciso, può essere cancellato e privato di tutto. Insomma, questa è la posta in gioco della tolleranza zero. E contemporaneamente si porta avanti un tentativo di controllare ogni frammento della realtà sociale. Certo, lo Stato e il capitale hanno sempre avuto un'ispirazione al controllo, ma in Grecia ci sono sempre stati degli spazi non presi dalle mani dello Stato. Non c'è in Grecia tradizionalmente una ideologia dello Stato, c'è forse una ideologia della nazione, ma non certo dello Stato. È sempre stato normale sottrarsi, magari non pagare, eccetera, eccetera. Ecco, è in atto un tentativo generalizzato di mettere lo Stato nella testa della gente, cercando così di rimodellare i rapporti sociali e creare così una nuova figura del cittadino che vive nel quadro della legalità. Sulle labbra di tutti, ad esempio in televisione, sentiamo di fronte a qualsiasi evento, sentiamo costantemente la ripetizione della domanda: dov'è lo Stato? 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 Dov'è lo Stato?